La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Thank you. E questo era un lungo brano, quello con il quale appunto abbiamo introdotto la rubrica Visti in prima visione per oggi. Brano, come detto, composto da Silvio Cipriani, colonna sonora del film del quale ci parla il nostro esperto di cinema Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello?
Sono qui, Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a te, ben ritrovato su radiocittaperta.it. Allora, Silvio Cipriani ha composto varie colonne sonore, tra le quali questa per il film...
Gli orrori del castello di Norimberga, un film di Mario Bava.
Benissimo.
Allora, torniamo a parlare di Bava, come già in passato abbiamo fatto, per un film considerato minore nella sua filmografia, nettamente minore, che però c'ha i suoi guasti di nobiltà. Diciamo che dopo l'invenzione, si può dire, dello slasher film con reazione a catena, secondo Tarantino, grande ammiratore di Mario Bava, lui è stato quasi il precursore, no, dei film slasher degli anni Ottanta, tipo Venerdì 13 e così via, insomma, con questo film Reazione a catena. Lui ritorna al cinema gotico puro, che forse è quello che gli è più congeniale. Purtroppo con una trama sgangherata, purtroppo con un film che fa acqua da tutte le parti, che però ha in qualche modo un suo fascino, soprattutto descrittivo e soprattutto a livello di
formale, certo.
Soprattutto a livello formale. La trama è assurda, è assolutamente poco credibile, la stessa recitazione di alcuni attori lascia molto così a desiderare, però nel complesso il film è godibile, insomma, perché è un bel divertissement, si lascia seguire con un certo interesse. E ci ritroviamo dei topoi proprio di Mario Bava, delle autocitazioni importanti, e che poi magari richiameremo nel corso della nostra così narrazione, che comunque qualificano questo film come un film interessante. Di che si tratta? Si tratta di un vecchio castello austriaco.
Che con Norimberga non c'ha nulla a che spartire.
Con Norimberga non c'entra assolutamente niente, quindi fu un nome, diciamo, una località inventata solo per fare scena, perché Norimberga è famosa per la sua.
Per il processo.
Sì, per il processo, ma non solo, perché è un'antica città gotica, quindi chiaramente Bava ha voluto usare questo tema, però non c'entra assolutamente niente. È una città dell'Austria, un castello austriaco dove si immagina che Peter Kleist, un giovane interessato alle scienze occulte, nipote di un antico barone che era stato secoli prima possessore di questo castello, sanguinario da quello che gli abitanti ritengono, perché si rifiutano persino di dire a lui che arriva nel paesino dove si trova questo castello, se lo deve trovare quasi da solo, quindi questo lascia presagire che insomma c'è un odio profondo, comunque una paura profonda nei confronti di questo castello. Lui lo raggiunge, ne riprende possesso in qualche modo e incontra lì, dal momento che il castello era anche oggetto di indagini anche archeologiche, insomma, perché comunque aveva
sì, e poi c'era anche un'operazione immobiliare in atto,
anche un'operazione immobiliare, quindi trova da una parte appunto un'archeologa interessata, se vogliamo, a capire insomma in qualche modo le origini del castello e queste leggende che sono sue, nello stesso tempo un'agenzia immobiliare che si riproponeva di venderlo e soprattutto di renderlo appetibile per i turisti americani. Cosa insomma possibile, visto che c'aveva tutte le caratteristiche. Allora, che succede? Che questo giovane simpatizza con questa con questa dottoressa, insomma, che si interessa di questi argomenti d'archeologia, che peraltro non è difficile in quanto è la bellissima Elke Sommer, no? Quindi si può immaginare, questa è molto incuriosita anche lei dalle dicerie su questo castello. Insieme non trovano di meglio che trovare una vecchia pergamena e aprirla ed evocare, diciamo, tramite così incautamente, pur anche se lì c'è scritto che se verrà nominata, diciamo, una formula, se verrà in qualche modo
evocato lo spirito,
verrà evocato lo spirito del defunto barone. In effetti questi lo fanno e ingenuamente, quasi per un gioco, sono giovani, quindi lo fanno, e sentono bussare alla porta di questi sotterranei, di questo grande maniero, si spaventano da morire, però la pergamena praticamente con un colpo di vento finisce nel fuoco, insomma questo ritorna in vita, questo barone, e loro non sanno più come fermarlo. Cominciano omicidi più diversi, più fantasiosi, si vede questo, ed è qui secondo me non è, nonostante che Bava volesse in qualche modo farci paura, in realtà secondo me questo barone col mantello nero, col calpellaccio che gira e che tutto che putrefatto nel volto non è molto credibile, insomma.
No, sembra più una favoletta in questo.
Sembra più una favoletta, si è parlato anche di Freddy Krueger, ma Freddy Krueger poi in Nightmare era sicuramente molto più credibile, molto più interessante, anche per i svolti psicologici. Mentre qui niente, questo va girando, va praticamente da un medico che gli presta inorridito i primi soccorsi, e dicendo adesso devi andare assolutamente in ospedale, insomma quello lo ammazza ovviamente, ammazza un contadino, insomma ammazza anche un inserviente del castello in un modo che cita esattamente la maschera del demonio, cioè praticamente lo mette in un sarcofago con le...
Di tortura, diciamo, certo.
Di tortura, perché c'ha tutte le lame appuntite che praticamente lo distruggono, così esattamente come è avvenuto nella Maschera del Demonio, il film più iconico di Mario Bava, quello del 60, dove una bellissima Barbara Steele, che era una strega, veniva appunto uccisa con questo modo, in un sarcofago chiuso sul viso, che praticamente la deturpava, la trapassa per sempre. E poi, vabbè, La Maschera del Demonio è un film che poi diventerà iconico proprio del cinema horror, quindi diventerà uno dei film più importanti a livello, soprattutto nel mondo anglosassone, che lancerà Mario Bava, che come uno dei migliori registi italiani, insomma, perché solo da noi, diciamo, era misconosciuto il suo talento.
Sottovalutato, sicuramente.
Sottovalutato, misconosciuto in Francia, in Inghilterra, in America, in Germania, è diventato molto presto un regista di culto, insomma. Comunque in quest'opera minore, poi, insomma, cosa avviene? Avviene praticamente che il barone redivivo cerca chiaramente di inseguire varie volte Elke Sommer, diciamo, perché lei cercava di scoprire in qualche modo, da una parte di ricacciarlo nelle tenebre, dall'altra di scoprire come era stato possibile, insomma, questo incantesimo, e lì ci sono dei passaggi molto affascinanti del film, perché Bava ritorna alle nebbie, ai passaggi oscuri, agli inseguimenti angosciosi, insomma.
Ma infatti c'è questa parte, diciamo, centrale in cui c'è uno sfoggio di regia, proprio c'è una lezione
di regia, e infatti il film vale soprattutto per queste cose qua, per la capacità tecnica di Bava, che pure in un film
con quattro soldi, tra l'altro,
con quattro soldi da lui stesso considerato un film minore, però si diverte perché appunto così questi inseguimenti, queste cripte, questa ambientazione molto accurata, sempre di Bava, molto molto accurata, questo castello effettivamente fa una certa impressione, insomma, è sicuramente ricostruito in maniera molto molto intelligente. Insomma, come escono praticamente da questa situazione? Da questa situazione non si riesce ad uscire, continuano gli omicidi, c'è una bambina che poi è Nicoletta Elmi, che poi diventerà famosa star della TV, che allora era una bambina con gli occhi inquietanti, che invece ha capito quasi tutto, insomma, ha capito da dove deriva questo incantesimo, chi è il reale responsabile, perché nel frattempo il castello viene acquistato da un magnate paralitico, che lo vince in un'asta e che comunque dice di essere assolutamente non per nulla preoccupato da queste leggende, che sono leggende appunto, sono tutte sciocchezze. In verità invece proprio lui si dimostrerà la reincarnazione del barone, insomma, quindi una specie di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Teniamo presente che in Bava il culto del doppio c'è sempre, per esempio la Barbara Steele, che nella Maschera del Demonio è la strega sacrificata appunto poi nel rogo purificatore, e nello stesso tempo la ragazza Angelica, che è il suo alter ego, insomma, che poi sarà la protagonista del film. Allora, questo senso del doppio lui ce l'ha sempre, e comunque sia, alla fine, tramite questa bambina che avvierà i protagonisti alla soluzione dell'enigma, attraverso l'esercizio di una specie di strega, no, che verranno in qualche modo a rievocare tramite una medium. Questa medium, che tra l'altro è rappresentata piuttosto bene dalla Rada Rassimov, rievoca in una immagine abbastanza suggestiva una strega, appunto, che era vissuta ai tempi del barone, e lei, questa strega, dice: badate che il barone potrà essere ucciso solo da qualcuno che ritorni in vita di coloro che lui ha torturato ed ucciso. Fatta questa profezia, i protagonisti quindi adesso ritornano nel castello, e dove c'è l'esito finale. Scoprono, appunto, che il barone era questo, diciamo, nuovo proprietario del castello, che peraltro si fingeva paralitico, ma non era per niente, e in un finale piuttosto confuso, comunque, a un certo punto risorgono in una scena abbastanza ben costruita da Bava, e questo insomma in qualche modo forse risente anche di Romero, insomma, della Notte dei Morti Viventi, insomma risorgono in certo modo dalle cripte del castello, dove erano murati vivi, dove erano stati praticamente massacrati, torturati, e così tutte le persone che lui aveva seviziato e aveva ucciso risorgono, e il film finisce con la fuga dei tre protagonisti e con la morte del barone, che viene assalito dai suoi dalle persone che aveva torturato ed ucciso. Quindi una trama, ripeto, risibile, molto scontata, molto semplice, molto, se vogliamo,
così, fiabesca.
Sì, fiabesca, ma insomma fiabesca è dire troppo, insomma, diciamo dozzinale. Però il film c'ha invece una capacità di tenerti in una certa attenzione, no? In una certa anche tensione proprio narrativa, perché Bava soprattutto è un grande maestro delle luci, è un grande maestro
dei movimenti di macchina,
dei movimenti di macchina, soprattutto del colore, soprattutto del colore, è un genio del colore, delle atmosfere, che sa veramente utilizzare come pochi altri. I trucchi sono molto semplici, a quei tempi non c'erano i trucchi tecnologici di adesso, c'erano dei trucchi molto banali,
artigianali,
eppure nel discorso artigianale Bava era pressoché imbattibile. La cosa molto interessante, se vogliamo andare a riflettere su Bava e se vogliamo sui suoi contemporanei, insomma, che erano poi Antonio Margheriti e Riccardo Freda, soprattutto, con cui lui ha collaborato. Il primo film considerato del gotico italiano è I Vampiri del 57, dove Bava e Freda lavorano insieme. Il film è firmato da Freda, ma Bava fece quasi tutto il film in realtà. C'era Gianna Maria Canale, appunto, si svolgeva a Parigi. Quello che è interessante è il confronto, perché Freda era uno che credeva profondamente al soprannaturale, ed era uno che riteneva che il male è incombente e che quindi nelle sue atmosfere gotiche metteva davvero l'anima, in certo senso, insomma, quello che lui era. Mentre Bava era un personaggio di una grande cultura, innanzitutto, ma anche molto disincantato, no? Per cui era proprio il carattere opposto. Lui diceva che una volta gli chiesero: ma come mai gli anglosassoni in genere, i francesi, i tedeschi ammirano tanto di più i suoi film piuttosto che gli italiani? Dice: perché sono più fessi di noi, diceva lui. Cioè, praticamente.
Ma sì, infatti lui ci ha sempre avuto
questa vena ironica,
un po' sorniona,
fantastica,
no?
Sorniona, insomma, era un grande, ma sapeva di essere un grande artigiano, era uno che gli attori li dirigeva molto bene,
tra l'altro attori che poi, insomma, adesso, limitandoci al cast di questo film, Joseph Cotten è, diciamo, proviene da Orson Welles, quindi insomma non proprio l'ultimo dei fessi.
No, è a tutti i quarti di nobiltà, perché Bava comunque in America...
Massimo era... Girotti stesso era un signor attore.
Era un signor attore, comunque Bava era molto stimato, quindi Cotten è stato onorato di lavorare con lui.
Io non so che ne pensi tu, però trovo proprio l'anello debole del cast, proprio la protagonista Elke Sommer, che forse...
Allora,
che forse proprio perché diciamo il film aveva una sua debolezza proprio a livello di sceneggiatura, la vedo che insomma che si spaventa in una maniera un po', come dire, fasulla.
No, Sommer, diciamola tutta, in questo film non sa recitare per niente.
Ecco, meno male. No, pensavo di essere io troppo cattivo.
No, non sa recitare per niente, come per niente sa recitare il suo partner, il giovane von Kleist.
Sì, sì.
No? Quello che dà vita al barone.
Sì, fanno la parte proprio dei belli senza anima.
Sì, dei belli sciocchetti, così sciocchi, insomma, cioè persone che non hanno assolutamente nessuna conoscenza, insomma, di nulla. Di quello che fanno.
Però per esempio avrei apprezzato, visto che c'era Bava di mezzo, che almeno fossero un po' caricaturizzati, no? Invece vogliono addirittura passare per credibili nella loro recitazione.
Vogliono passare per credibili, ed è anche questo un altro limite del film. Mentre invece, se ci fai caso, Sorgnone è proprio Joseph Cotten.
Sì, 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 ma Joseph Cotten è perfetto.
È perfetto, e tant'è vero che lì Bava fa vedere la sua vena ironica, no?
Certo.
Dove proprio ti fa vedere questo qua che in realtà è il vero assassino, il vero...
Barone.
Farabutto, insomma, il vero barone, che comunque appunto in un certo senso si prende quasi in giro, no? Cioè, quindi è un film sotto questo profilo, insomma, Bava qui fa vedere la sua così la sua originalità, il suo disincanto, no? Il suo modo, insomma, di dire mi sto divertendo, non mi prendete troppo sul serio. Mentre se vedi un film di Freda, tipo Lo Spettro, faccio un esempio, siamo da tutt'altra parte. Anche lì c'è Barbara Steele, che era poi un'attrice iconica inglese che poi si trasferì in Italia per tantissimi anni, ed era veramente un'attrice di culto, proprio basata su questi ruoli così horror. Lei a un certo punto non ne poteva più, volle cambiare vita, andò a Los Angeles, diventò produttrice televisiva, però insomma non si è mai liberata da questa... diciamo, se vogliamo,
gabbia.
Questa gabbia, insomma, gotica, e alla fine l'ha accettata, perché so recentemente ha avuto delle interviste dove ha ricostruito, insomma, anche il suo amore per l'Italia,
certo.
Che questa donna ha vissuto tantissimi anni, insomma, qui da noi, e ha lavorato con Federico Fellini, insomma, per intenderci, insomma, non è che sia una che così che viene dal nulla, era una grande attrice, ed era appunto l'attrice che non appare appunto in questo film, perché si era già allontanata in quel periodo dall'Italia, tra l'altro, ma comunque sia l'attrice iconica di Mario Bava, che Tarantino richiama appunto come la grande icona del gotico. Ora, il film, diciamo, è un film di colori, di luci, se vogliamo, di atmosfere. Assolutamente risibile per il resto, ma godibile soprattutto per queste immagini, questa suggestione visiva che a rivederlo poi dopo tanti anni si nota ancora di più, paradossalmente, questa suggestione visiva e l'autocitazione di Bava, no? Le autocitazioni, cioè lui cita se stesso.
Io comunque, Marcello, trarrei una considerazione abbastanza consueta quando ci riferiamo al cinema italiano in maniera particolare di quegli anni. Noi ovviamente abbiamo iniziato col 70, 71, 72 con vari livelli, cinema d'autore, cinema d'evasione, cinema di cassetta. Una cosa è certa, l'industria italiana era veramente una macchina, una macchina da guerra per certi versi, nel senso
assolutamente.
E quindi non possiamo neanche sottovalutare la questione che certi film avevano una loro ragion d'essere proprio nel fatto di essere, come dire, il mezzo per poter sostentare un altro tipo di cinema più debole dal punto di vista.
Molto spesso il cinema western, per dire, o gli stessi film gotici, horror,
finanziavano poi il cinema d'autore.
Verso la metà degli anni 70 è morto, se vogliamo, comunque si è glissato. Sì, erano il sostentamento del cinema d'autore. Cioè venivano fatti grandi film d'autore, cioè le produzioni, sì, in qualche modo arricchivano, in qualche modo insomma riuscivano a rientrare nei costi con queste produzioni popolari, se vogliamo chiamarle così. La caratteristica, diciamo, la cosa interessante era che l'Italia aveva un buon cinema di questo genere, no? Complessivamente, che poi è stato rivalutato nel corso degli anni, perché io ricordo che usciva un trafiletto del Vice, no? sulle pagine della critica, e c'era una scemenzuola così, però senza entrare nel merito del film, no? Mentre invece dopo almeno una ventina d'anni questi film sono stati ripescati, rivalutati, riconsiderati e gli hanno trovato la giusta collocazione nell'ambito del cinema di serie B, che allora in Italia era comunque molto importante, insomma,
e a proposito
anche come macchina produttiva, ma anche come espressione artistica, aveva la sua importanza. Insomma.
A proposito poi dell'operazione di rivalutazione, di riconsiderazione di tutta questa cinematografia cosiddetta minore, non trascurerei il grosso ruolo giocato dal Fanta Festival, ti ricorderai benissimo.
Sì, ma come no, cioè, ero sempre lì
al Capranica, certo.
Al Capranica, ma prima addirittura anche al Cinema Captevere.
Certo.
Non so se lo ricordi, no?
Come no?
Il Fanta Festival era un must, un appuntamento per tutti gli appassionati.
Ed era ovviamente una vetrina per le nuove uscite, ma era anche l'occasione per delle retrospettive.
Le retrospettive, ed erano veramente delle cose fatte molto molto bene. È durato per molti molti decenni questo Fanta Festival. Ancora ogni tanto se ne vede qualche propaggine, ma tipo in maniera, cioè, al Barberini, insomma al Savoy, ma sempre più sconosciuta, più di nicchia.
Che poi tra l'altro da quel collettivo nacque poi anche il Cineporto, insomma un'iniziativa culturale ad ampio spettro, ovviamente amplificata.
Nacque per esempio una certa fama che ebbe Luigi Cozzi, no?
Certo.
Che era l'animatore, se vogliamo, di questa rassegna, e poi divenne regista anche lui. Regista non eccelso, non è che ha fatto dei capolavori, però diciamo è sicuramente poi entrato anche lui nell'ambito del cinema gotico italiano.
E ovviamente poi l'altra considerazione da fare è che appunto gli attori stranieri, per quanto poi ovviamente attirati anche da tante, come dire, tanti benefici che la loro presenza in Italia avrebbe comportato per loro stessi, insomma, cioè non era di certo un dispiacere venire a lavorare a Roma per il cinema italiano.
No, perché il cinema italiano, cioè, noi non dobbiamo considerare il cinema italiano di oggi, che quando levi Sorrentino o pochissimi altri, purtroppo Marco Bellocchio, per dire Garrone, cioè nel mondo non è più molto considerato, cioè a quei tempi il cinema italiano era, se non il primo del mondo, era comunque in ogni caso un cinema che vinceva a destra e manca nei festival, era un cinema considerato di altissima qualità, soprattutto per i maestri che avevamo, Fellini, Antonioni, dettava legge, cioè aveva milioni di imitatori. Mentre nel cinema gotico sicuramente riprese dal cinema inglese, in particolare dalla Hammer Film, però con delle caratteristiche molto particolari che, ripeto, hanno portato a una piena rivalutazione di questo cinema. Era proprio l'industria cinematografica italiana che negli anni 70 era potente. Potente anche come impegno civile.
Sì, sì, ma voglio dire, l'hai appena citato tu Bellocchio, ma lo stesso Bertolucci, adesso non avremo mai la possibilità di un contraddittorio, ma non sarebbero, secondo me, cresciuti e se non si sarebbero fatti conoscere se non avessero avuto questo brodo di cultura che da una parte finanziava, dall'altra permetteva l'emersione di queste nuove leve, e quindi probabilmente ci saremmo persi anche dei grandi autori, proprio perché, diciamo, mancandogli la spinta propulsiva da parte dell'ambiente cinematografico che li circondava, sicuramente.
Ma poi c'era un'interazione continua, si deve pensare, ad esempio, Fellini in Tre passi nel delirio, nel 69, fa 68 esattamente, Tre passi nel delirio, fa un film, se vogliamo, uno dei suoi più belli, insomma, praticamente, in cui si narra appunto di questo attore di Terence Stamp, tra l'altro bravissimo, che va incontro alla morte, no? E trova la morte nell'immagine di una bambina, che gioca con una palla. Questa citazione è presa, è proprio rubata letteralmente da Operazione Paura di Mario Bava, un film del 66, uno dei più geniali di Bava. È un peccato che non possiamo parlare sempre delle opere più importanti di Bava, no? Però Fellini alla fine, messo alle strette, lo disse: ma per me Mario Bava è un genio. Sì, mi sono ispirato anche a lui.
No, no, ma infatti, anche da lui. Marcello, poi noi l'abbiamo detto anche in passato, quando poi noi andiamo a pescare l'opera magari non di primo piano di un determinato cineasta, lo facciamo anche per avere il pretesto di, come certo, dire, di parlare più in maniera più estensiva di tutto di tutta, sì, la produzione, certo, artistica, perché è ovvio che non necessariamente il 72, ma se, insomma, quegli anni lì sono anni sicuramente
di grande fervore creativo
e di grande stimolo, e anche, certo, di grande stimolo per noi per una riflessione a posteriori, certo,
il cinema che rifletteva proprio sul mondo, sulla vita, sull'arte, insomma, c'era Pasolini, c'era Visconti, c'era Antonioni, c'era Fellini,
Petri, Rosi,
c'erano Petri, Rosi, c'erano i grandi registi intimisti come Vancini, per esempio,
Zurlini, certo,
Valerio Zurlini, c'erano, cioè quelli che erano considerati buoni registi. Adesso li dovremmo considerare maestri del cinema in assoluto.
Certo,
e
certo,
lì erano solo considerati dei buoni registi, niente più.
Beh, ma poi basta
Antonio
fare
Pietrangeli, faccio un esempio, Pietrangeli.
Ma guarda, Marcello, facevo una riflessione proprio ieri, no? Pensando al fatto del 72. Quest'anno si festeggia il centenario della nascita di persone del livello di Pasolini, che hai appena citato tu, Tognazzi,
certo,
Gassman.
Sì.
Ma anche nel piccolo, che poi tanto piccolo non è, un Raimondo Vianello, tanto per citarne un altro, che fa,
certo,
comunque,
certo,
ha fatto,
certo,
parte della storia della nostra televisione. Insomma, ovviamente questa era gente che appunto 50 anni fa era nel pieno della maturità, e quindi è inevitabile che la loro produzione artistica di quegli anni sia, certo, fortemente, come dire, incisiva e significativa per il nostro percorso,
sì,
di approfondimento.
Filone, cioè, un filone culturale, anche, diciamo, nella, così, se vogliamo, nel cinema popolare, nelle espressioni artistiche popolari, c'era comunque un quarto di nobiltà.
Certo,
no?
Certo.
C'era una capacità di espressione che adesso è molto più difficile trovare, insomma, va ricercata, però adesso siamo mediamente al prodotto televisivo, purtroppo. Allora l'influenza della televisione sul cinema era quasi inesistente, e si basti pensare che i film d'azione che si facevano pure allora, che poi per esempio sfociarono nel poliziottesco, insomma, cioè sono gli stessi film gotici, sono poi scomparsi con l'avvento delle produzioni televisive, sì, soprattutto quelle di cassetta, insomma, no? Perché,
certo,
alla fine questa, il cinema, diciamo, produttivo, soprattutto questo di serie B, Castellari, insomma, tutti questi, Sergio Martino, a poco sono crollati perché non trovano più neanche i finanziamenti. Se non si
Corbucci,
la,
no?
Sergio Corbucci, che era un grande regista di western, ha fatto tra i più bei film western, ma non solo quello, erano gente anche
poliedrica, sì,
poliedrica,
sì,
poliedrica, quindi riusciva insomma a fare il cinema di serie B, ma che spesso confinava col cinema di serie A.
Ma certo,
quindi,
certo,
insomma, niente, era un'altra epoca comunque.
Tra l'altro, anche una semplice considerazione, questi erano film che comunque, come in questo caso, avevano i vari Cipriani alle musiche.
Sì.
Ne abbiamo visti, abbiamo parlato di altri film in cui c'era Morricone, che aveva comunque messo il suo zampino. Quindi,
no,
voglio dire,
certo,
per quanto pecunia non olet, quindi all'epoca magari accettavano commissioni di qualsiasi tipo di committenza,
certo,
però insomma non è un caso che poi, se tu vai a vedere il cast di questi film, almeno 4-5 nomi di rilievo ce li trovi sempre e comunque, insomma.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Era proprio un mondo artigianale che confinava col mondo autoriale, e si interscambiavano esperienze, e c'era un'industria, appunto, cinematografica, molto molto attiva, molto attiva continuamente, dove anche c'erano anche, perché c'era anche molto cinema spazzatura, eh.
Vabbè, ma quello fa parte del gioco, certo, inevitabile.
Fa parte del gioco, c'era anche quello, c'era un mercato anche per quello. Però il prodotto medio, cioè se vogliamo poi paragonarlo al prodotto medio di adesso, era di ben altra levatura. Indubbiamente, cioè, purtroppo adesso siamo, ripeto, a livelli per lo più televisivi, insomma, ecco,
certo.
Dove, semmai adesso forse c'è una capacità di fare cinema nei migliori casi anche nei serial televisivi,
certo.
Ecco, semmai la novità su cui poi un giorno dovremo aprire una riflessione
sulle serie di TV, certo, poi il Covid in questo ha un pochettino ha aumentato anche l'interesse,
sì.
Perché
sì,
la fruizione del
siamo stati costretti a
certo.
Seguire più, però ci sono delle serie televisive, che ne so, tipo Breaking Bad, che sono dei piccoli capolavori.
Piccoli grandi capolavori, caspita.
Piccoli grandi capolavori, certo, del certo, cinema,
certo,
insomma,
certo.
Ecco, che la vogliamo dire tutta, no? Quindi non è che tutto allora esisteva e ora non esiste più nulla. Sono molto cambiate le forme di espressione cinematografica. Per quello che riguarda l'Italia, però, indubbiamente
abbiamo perso terreno, sicuramente.
Il fervore creativo di allora non c'è più adesso.
Allora, caro Marcello, 14:38, io faccio un pochettino il,
sì.
Come dire, il cronometro anche della nostra rubrica, che appunto si sì. Chiama Visti in prima visione. Ricordiamolo, perché parlando appunto di film di cui il nostro Marcello Gerardi parla con cognizione di causa, ma non solo perché ovviamente se lo sarà rivisto così come ho fatto io di recente, ma proprio perché ebbe l'opportunità di vedersi questi film all'epoca della loro uscita di prima visione, per l'appunto sul grande schermo, chiudiamo normalmente la nostra rubrica con il ricordo di quale cinema Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di vedere questo film, che vi ricordo il titolo, diciamo, no, il titolo originale è Gli orrori del castello di Norimberga, ma il titolo con il quale ha circolato
Baron Blood,
che forse era più adatto, insomma.
Sì,
comunque
sì,
insomma, in quale cinema lo avevi visto?
Lo vidi al cinema Clodio.
Cinema Clodio, già ribattezzato appunto il supermercato che è
esatto.
Diventato.
Esatto.
Ed è un peccato, comunque, insomma, tanto per ricordarci i tempi che furono.
Ci potevano fare la multisala dei 4-5 sale, se proprio volevano fare, perché era enorme.
E il secondo passaggio con il quale chiudiamo la nostra rubrica, appunto con l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovo film del 72, l'appuntamento con il quale ci salutiamo è un giudizio in stellette del film in questione, ricordo, film di Mario Bava, Gli orrori del castello di Norimberga, un giudizio da 0 a 5.
Ma senz'altro 3.
Sì, un 3 di stima, più che altro, come
sì,
si dice
di stima,
questo.
Sì, di stima, sicuramente.
All'epoca ci sarebbe detto il 6 politico, no?
Era qualcosa di più del 6, insomma, diciamo, è un 3 di stima, ci sta.
Perfetto. Allora, caro Marcello, io ti ringrazio per la tua puntuale disamina del film in questione.
Grazie a te.
E ci salutiamo con l'ascolto di un secondo estratto dalla colonna sonora, come detto, composta da Stelvio Cipriani. Il protagonista di questo film, probabilmente più importante, è proprio il castello descritto nel titolo, e quindi noi ci andiamo ad ascoltare proprio Esplorando il castello. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, Fabrizio. Ciao. Thank you.
il lunedì. Radio Città Aperta.it, la tua radio online.